Il radiogiornale.
Si va verso l'archiviazione nel caso di Lodrino, chiusa l'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto in gennaio, escluso l'intervento di terzi. La società di navigazione del lago di Lugano denuncia i sindacati, le loro accuse diffuse a mezzo stampa hanno leso la reputazione della società e dei suoi dipendenti. Oltre 100.000 firme per salvare ToxInfo, il numero d'emergenza da chiamare in caso di sospetto avvelenamento, sono state raccolte in 3 settimane, il servizio telefonico rischia di chiudere per mancanza di fondi e i firmatari chiedono ora l'aiuto alla Confederazione. Sport, calcio, secondo turno di qualificazione all'Europa League, 0-0 all'esordio stagionale per il Lugano contro i rumeni del Cluj. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. L'inchiesta sul delitto di Lodrino in apertura, lo si ricorderà, a fine gennaio un 27enne della regione aveva accoltellato una 21enne rumena in un rustico sopra la località della Val Riviera. Le indagini sono ormai concluse e si avviano verso un decreto d'abbandono. I dettagli con Francesco Lepori.
A 6 mesi di distanza sul fronte penale ci si appresta a scrivere la parola fine. Era la notte del 26 gennaio scorso quando in un rustico di Lodrino si consumò il duplice dramma. Una 21enne rumena residente oltre confine arrivò in zona a Furna per un rapporto sessuale a pagamento. Il cliente era l'uomo che di lì a poco l'avrebbe uccisa. Il 27enne ticinese le sferrò diverse coltellate, quella letale si è preso oggi alla gola, poi si sparò alla testa con un fucile modificato. Al momento dei fatti era sotto l'influsso della cocaina, ha stabilito l'inchiesta. La polizia venne avvisata verso le 5 dai 2 connazionali della ragazza che, dopo averla accompagnata in auto, erano rimasti nei pressi dell'abitazione. Allertati da un messaggio della giovane, preoccupata per la situazione, avevano ripetutamente cercato di chiamarla. Quando giunsero gli agenti, lei era ormai priva di vita, lui respirava ancora. A nulla servì però il ricovero in ospedale, il 27enne morì agli inizi di febbraio. Gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice Chiara Buzzi, avviarono le indagini. All'interno del rustico recuperarono il coltello e, assieme ad altre armi, il fucile utilizzato. Ora sia gli interrogatori sia gli accertamenti tecnico-scientifici sono terminati. Qualche giorno fa Buzzi ha potuto quindi comunicare alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione. Il 27enne, come detto, è deceduto e dall'inchiesta non sono emerse responsabilità penali di terze persone. La procuratrice ha prospettato così l'abbandono del procedimento. Il decreto verrà emesso dopo gli eventuali complementi istruttori.
Torniamo a parlare di società di navigazione di Lugano e dei difficili rapporti con i sindacati. I partner sociali hanno fatto appello contro la disdetta unilaterale del contratto collettivo di lavoro. Si aggiunge ora un nuovo capitolo e una convocazione in pretura delle parti per la fine di agosto. Umberto Gatti.
La società Navigazione Lugano ha denunciato le 3 sigle sindacali OCST, Unia e SEV per lesione della personalità. I 3 sindacati, ricordiamo, avevano siglato nel 2018 un contratto collettivo di lavoro con la società per il bacino del Verbano. Qualche settimana fa la Navigazione lo ha disdetto unilateralmente per gravi motivi, escludendo di fatto i sindacati come partner sociale. Una disdetta che viene però contestata. Lorenzo Ielmini di OCST.
Sì, la contestiamo, è una prima a livello cantonale ricevere una disdetta con effetto immediato. Evidentemente abbiamo sollevato dei nodi difficili da risolvere e la direzione non vuole dialogare e ha trovato questa via per evitare il confronto con noi.
Nel frattempo è stato chiesto ai legali della Navigazione un arbitrato, come previsto dal contratto collettivo in caso di dispute, e i sindacati si dicono pronti a portare il caso all'ufficio cantonale di conciliazione. Angelo Stroppini del sindacato SEV.
Noi evidentemente vogliamo continuare a essere partner contrattuali, abbiamo la coscienza assolutamente pulita, siamo dei partner contrattuali assolutamente affidabili. Se Fugna e OCST firmano parecchi contratti collettivi di lavoro su tutto il territorio cantonale, nel settore dei trasporti pubblici tutti i contratti collettivi di lavoro, è solo con SNL che non si riesce a negoziare e questo la dice lunga.
A questi fatti si aggiunge la citazione in giudizio dei 3 sindacati presentata dalla società Navigazione per violazione della personalità. Secondo SNL, i sindacati avrebbero screditato l'immagine della società presso l'opinione pubblica con i loro comunicati e le interviste rilasciate ai media. Sentiamo ancora Lorenzo Ielmini.
Ma ancora una volta la direzione non vuole sentir ragioni, non vuole che emergano tutti i problemi che sta affrontando e cerca di metterci la museruola. Un tentativo direi inutile, perché la libertà di espressione è un diritto fondamentale nel nostro paese.
La società SNL, da noi contattata, conferma di aver avviato un'azione legale nei confronti delle tre sigle sindacali. La società ritiene che le accuse ripetutamente mosse attraverso i media negli scorsi mesi siano lesive della propria reputazione e di quella dei propri collaboratori, e ha quindi ritenuto opportuno attivarsi a tutela dei propri interessi. Le parti si incontreranno in pretura il prossimo 26 agosto.
Oltre 100.000 firme raccolte in 3 settimane è il risultato raggiunto dalla petizione lanciata per salvare il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento. Un servizio che rischia di chiudere per mancanza di fondi. La richiesta di chi ha sottoscritto la petizione: un aiuto d'emergenza e un sostegno garantito a medio termine da parte della Confederazione. Manuele Ferrari.
Il risultato ha sorpreso il presidente di Toxinfo Swiss, Josef Widler. Così tante firme in così poco tempo non me le aspettavo. Noi chiediamo che la Confederazione garantisca il finanziamento a medio termine del servizio telefonico d'emergenza avvelenamenti come previsto dalla legge. Il 145 negli ultimi anni ha visto diminuire le entrate poiché diverse associazioni che ci finanziavano, continua Widler, hanno tagliato i contributi perché ritengono che si tratti di un servizio pubblico. Berna finanzia però solo il 10%. Risultato, ora mancano i soldi per permetterne la sopravvivenza. Da qui l'appello alla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, destinataria di questa petizione, affinché rifletta sull'importanza di Toxinfo. E che faccia in modo di mettere sul tavolo entro la fine di agosto gli 1,1 milioni di franchi necessari per la sopravvivenza di questo servizio telefonico anche nel 2026. Inoltre chiediamo che trovi una strategia di finanziamento a medio termine, ossia fino al 2029, altrimenti dovremo chiudere, sottolinea il presidente di Toxinfo Swiss. Anche perché l'insicurezza futura crea un grosso problema al presente. Non riusciamo a trovare collaboratori e quelli che abbiamo sono sovraccarichi di lavoro perché non abbiamo personale a sufficienza. I problemi finanziari di Toxinfo, facciamo notare, si conoscono da tempo. Ci sono già stati scambi con la Confederazione, chiediamo? Siamo stati contattati dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che ci ha detto di non aver risorse supplementari da darci, aggiungendo che è il consiglio d'amministrazione di Toxinfo a dover trovare una soluzione. Ma noi, conclude Josef Widler, non possiamo obbligare qualcuno a sostenerci finanziariamente.
La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà in settembre a New York. Lo ha annunciato attraverso i suoi profili social il presidente francese Macron. Finora 145 Stati delle Nazioni Unite su 193 riconoscono la Palestina come Stato. In maggio lo avevano fatto Spagna, Irlanda e Norvegia. Tra i circa 50 paesi mancanti, la Svizzera con Stati Uniti, Israele e buona parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti ritirano la loro squadra di mediatori dal Qatar dopo il fallimento degli ultimi colloqui per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. L'inviato speciale del presidente americano Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha accusato Hamas di non voler raggiungere una tregua e ha annunciato lo studio di nuove operazioni per riportare a casa gli ostaggi israeliani ancora sequestrati a Gaza. La Commissione europea ha accolto con favore il disegno di legge con il quale il governo ucraino conta di ripristinare l'indipendenza degli organi anticorruzione, indipendenza minacciata dalla controversa legge adottata martedì e contestata dai numerosi cittadini scesi nelle strade di Kiev. Le due agenzie anticorruzione ucraine, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione e la Procura Speciale Anticorruzione, in un comunicato congiunto hanno dichiarato di essere state coinvolte nella stesura del nuovo disegno di legge che ripristina i loro poteri e garantisce l'indipendenza, e hanno esortato il Parlamento ad adottarlo. I 5 giocatori canadesi di hockey, tra i quali l'ex Ambrì Alex Formenton, processati in Canada con l'accusa di aver abusato sessualmente di una donna, sono stati assolti per la giudice della Corte Suprema dell'Ontario. La procura non ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la loro colpevolezza e l'accusatrice non è risultata credibile. Siamo alla cronaca sportiva con Omar Meshal.
Ben ritrovati, cominciamo dal calcio con l'esordio stagionale del Lugano nella partita d'andata del Q2 di Europa League. Bianconeri che hanno pareggiato 0-0 a Thun contro i rumeni del Cluj, che hanno fallito un rigore con Muar all'undicesimo del primo tempo. Sentiamo le parole dell'esordiente, del rientrante in maglia bianconera, Alioski.
Partita difficile. Loro sono stati sempre indietro, volevano fare il counter sempre, buono che non abbiamo fatto errori perché loro aspettavano queste cose, qua siamo stati furbi, ci serve pazienza, non è finito, sicuro non era anche facile per noi con questo campo qua, non è il nostro campo, però siamo positivi.
La voce di Alioski, qualificazione per il Lugano in palio giovedì prossimo in Romania. Battuto 2-1 il Losanna nell'andata del Q2 di Conference League sul campo dei Macedoni del Vardar Skopje e battuto anche il Vaduz 1-0 in casa dai nordirlandesi del Dungannon. Ricordo per quel che riguarda il ciclismo, al Tour de France è stata una giornata che ha visto Ben O'Connor vincere la 18ª massacrante tappa con arrivo sul Col de la Lose, tetto di questa edizione del Tour, dove Tadej Pogacar ha consolidato la propria maglia gialla, anzi ha ipotecato il suo quarto Tour. Pogacar ha messo fra sé e Vingegaard altri 9 secondi che portano a 4 minuti e 26 il vantaggio in generale a 4 tappe dal termine.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 25 luglio. Al sud, variabile con rovesci o temporali e con temperature comprese tra 15 e 25 gradi. Al nord, almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio e temperature tra i 13 e i 23 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma non si ferma all'informazione che è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.